Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Dalle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda.
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana in questa occasione in cui, in questo momento, nell'arco della giornata in cui noi presentiamo una riflessione sulla liturgia della parola di questa quarta domenica dopo Pasqua, secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi è un Vangelo che è tratto dal capitolo 15 di Giovanni. E sono interessanti, e bisogna, è doveroso collegare questi versetti con quelli precedenti. Dicevo che sono interessanti i versetti che fanno da introduzione, creano l'ambiente di questo brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. E quali sono i versetti precedenti? Giovanni presenta l'allegoria dei tralci e della vite. Io sono la vite, voi i tralci, senza di me non potete fare nulla. Il tralcio deve essere potato perché altrimenti non produce un buon frutto. Così succede, così fa il vignaiolo saggio che vuole raccogliere un abbondante raccolto in questa annata o nelle annate a tempo opportuno durante la vendemmia. Cioè il buon vignaiolo deve curare la vite, la sua vite. La vite è Gesù Cristo e i tralci siamo noi. Se noi non siamo collegati alla vite e alla radice madre, diventiamo un tralcio secco. E Gesù dice: il tralcio secco non è buono a fare nulla, non produce nulla, quindi va tolto, tagliato e poi bruciato. Serve soltanto per bruciare, per essere bruciato, mentre anche il tralcio buono deve essere opportunamente potato per dare frutto. Ecco, subito dopo noi troviamo questi versetti che sembrano essere una ripetizione di un concetto solo, cioè il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. L'indicazione, il comando, quello di osservare i comandamenti, rimanere nel suo amore e portare frutto. Il versetto centrale che sta in mezzo, perché lo possiamo suddividere questo brano del Vangelo in due parti, ecco il versetto che crea una cerniera, un collegamento tra la prima parte e la seconda, ove troviamo ripetuti gli stessi concetti, il versetto suona così: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Allora, quello che Gesù comanda in questo brano del Vangelo è riferito, collegato alla gioia. Io vi dico tutte queste cose perché la vostra gioia sia piena. Non è un comando che viene dall'alto, dall'esterno e che può essere pesante da portare, da osservare. È un comando che deve essere piacevole, cioè deve creare gioia. Ecco, detto questo, vediamo cosa possiamo dire commentando questo brano del Vangelo che è ricco di spunti, ma che ruota attorno unicamente a un concetto. In sostanza, Giovanni, qui in questo brano, ci ha mostrato due cose: che esiste un rapporto fra l'obbedienza al Signore e la fecondità. È come se Giovanni ci dicesse: vuoi essere fecondo, portare frutti, osservare i comandamenti, il mio comandamento che si identifica con quello dell'amore, stai unito a me. Solo chi rimane in Cristo può dare frutto.
Io stavo pensando anche a quello che tu hai detto e anche a quello che ho letto, il Vangelo che ho letto. Tu adesso citavi la frase: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Come possiamo essere nella gioia? Come possiamo avere questa pienezza di gioia? Questa pienezza di gioia ci viene dal comandamento dell'amore, ma da qualcosa ancora prima. Gesù dice in questo inizio di questo brano di Vangelo, dice: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. La gioia piena la possiamo sperimentare solamente rimanendo nell'amore di Gesù, solamente partendo da questo amore, non dal nostro, non da quello che noi possiamo provare nei confronti del Signore Gesù, perché prima di quello che noi possiamo provare dobbiamo avere la percezione dell'amore che Lui ha per noi. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Cioè è una catena di amore, potremmo dire, una catena di amore che cade, poi alla fine ricade anche su di noi, ci investe questo amore, ci prende, ci avvolge, e questo amore ci avvolge in maniera così forte che noi non possiamo non essere capaci di amare a nostra volta, di rimanere a nostra volta in questo amore così grande, in questo amore così infinito. Però dobbiamo essere disposti a lasciare che questo amore ci avvolga, cioè a capire che non siamo noi per primi che dobbiamo muoverci, ma dobbiamo muoverci solo nel senso che dobbiamo imparare a ricevere questo amore, a calarlo nel nostro cuore, a farlo nostro. L'amore che viene da Dio, che da Dio arriva a Cristo e che da Cristo arriva a noi. E noi possiamo poi entrare dentro questo cerchio di amore, questa sfera di amore, e dentro questa sfera d'amore allora sì, possiamo riuscire ad amare. Amiamo perché ci siamo sentiti tanto amati. Amiamo perché questo amore ci riempie così tanto che la nostra vita diventa una gioia piena. Al di là di quello che ci succede, di bello, di brutto, al di là delle sofferenze, al di là delle cose appunto belle, delle cose brutte, al di là di quello che è esteriore, che è esterno a noi, quello che rende possibile osservare il comandamento dell'amore è la consapevolezza di aver ricevuto questo amore, di averlo dentro, di essere nati in questo amore. Noi da sempre siamo preceduti da questo amore, dall'infinito siamo preceduti da questo amore, ed è questo amore che ci fa nascere, è questo amore che ci fa vivere. Siamo immersi in questa immensità di vita grazie a questo amore. Mi viene l'immagine del bambino dentro nel sacco, nella pancia, nell'utero della mamma. È la stessa cosa, no? Noi siamo dentro questo sacco di amore, questa membrana, questo, chiamatela come volete, di amore. E questo amore che ci permette di vivere, che permette di ricambiare l'amore per il Signore Gesù, che ci permette di donare l'amore ai fratelli. Perché il Vangelo di oggi, non ci dimentichiamo, che termina dicendo: amatevi gli uni gli altri. Quindi poi questo amore si deve per forza riversare anche su chi abbiamo attorno. Ma quello che conta, io credo, la prima cosa è quello di capire che siamo nati dentro questo amore, che senza questo amore non potremmo essere qua, non potremmo avere la vita. Questo amore del Signore Gesù che ci dà, che passa da Dio, che arriva a Gesù Cristo, questo amore è un amore che ci dà la vita, è un amore che ci permette di essere immersi nella vita, di essere dentro. Noi ci muoviamo ed esistiamo grazie a questo amore. E quindi è lì che cambiano le cose, no? Quando diventi consapevole di essere immerso in questo amore, di essere talmente intriso di questo amore, di averlo talmente dentro, non puoi sfuggire, cioè puoi andare dove vuoi, ma questo amore ti segue, questo amore ti cerca, questo amore ti vuole avvolgere. Quindi se noi non facciamo resistenza, ci lasciamo avvolgere da questo amore, allora tutto diventa possibile. Credo che sia qua il segreto, no? A volte noi pensiamo invece di muoverci per primi noi, di cercare noi di sforzarci di amare. Quando diciamo il Signore Gesù ci ha amato, allora noi dobbiamo a nostra volta amarlo, a nostra volta amare gli altri, ma non deve essere uno sforzo della nostra ragione, deve essere un capire, che il Signore ci faccia la grazia di capire che noi già questo amore ce l'abbiamo dentro, ci viviamo dentro, e quindi possiamo a nostra volta ricambiare Lui e ricambiare i fratelli, perché viene da Lui, perché appunto ci deve prendere totalmente questo amore e farci muovere in questa luce di amore nei suoi confronti e nei confronti degli altri.
Riprendiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa quarta domenica dopo Pasqua. Un'espressione, una preghiera quasi che noi troviamo, una specie di ritornello che risuona sempre quando leggiamo questo brano del Vangelo, capitolo 15 di Giovanni, un'espressione rimanere in è una preghiera carica di significati profondi che caratterizza le relazioni tra il Padre e il Figlio e tra Cristo e i discepoli. Dopo l'inserimento in Cristo espresso nell'allegoria della vita ai tralci, non rimane altro per i discepoli che rimanere dentro questo ambiente vitale, come diceva prima Irene, rimanere dentro nell'amore, cioè accogliere, imitare, prolungare la comunione che unisce il Padre e il Figlio e che storicamente poi si è manifestata nell'amore del Cristo verso i discepoli, come io ho amato voi. I comandamenti che il discepolo deve osservare sono, in sintesi, l'amore fraterno, null'altro. E si tratta di un amore scambievole, concreto, fino al completo dono di sé. Amatevi gli uni gli altri. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, perché quando uno dà la vita, dà tutto. C'è un'espressione che ci indica o ci proietta all'infuori di questo circolo di amore e di comunione. Si legge: vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché andiate, cioè il frutto che il Padre si attende, è un amore che si dilata e si fa universale. Non basta un amore fra noi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, dice Gesù ai discepoli e agli apostoli, ma andate e portate frutto. Non basta un amore fra noi, l'amore dei discepoli deve farsi segno di universalità e questo esige una partenza, perché andiate. Ecco, importante evidenziare anche questa espressione, questo versetto che ritroviamo nel Vangelo odierno, cioè l'amore non deve semplicemente realizzarsi e consumarsi all'interno di una comunità, ma l'amore spinge oltre, verso l'altro. La Chiesa, la comunità cristiana, deve esprimersi in una missione, in un annuncio. Come diceva San Paolo VI, diceva che la Chiesa o è missionaria oppure non è, perché è costitutivo della comunità cristiana, di ogni discepolo, dire, esprimere, comunicare, vivere, dare la propria testimonianza. In fondo il Figlio è venuto nel mondo, mandato dal Padre, ed è entrato nella storia, cioè dentro la nostra realtà, e dentro la nostra realtà si trovava in missione. È venuto per rivelare il volto del Padre, è venuto non per essere servito ma per servire, è venuto per dare la sua vita.
Sì, in questo momento della mia vita io credo che la penso un po' così, cioè tutto quello che tu hai detto è giusto ed è vero, no? Gesù infatti ce lo dice: andate e portate frutto, quindi è importante anche la testimonianza, l'amore portato agli altri, il viverlo questo amore nella concretezza della nostra vita, però tutto questo non è possibile o comunque non è veramente perfetto, Gesù ci invita ad essere perfetti, no? Non è veramente perfetto se non parte da una comunione intensa con il Signore Gesù, dall'avere scoperto davvero, davvero, quindi in un modo molto molto concreto, molto reale, l'amore che Dio ha per noi. Perché, e credo che questo sia un esercizio che dobbiamo imparare a fare, noi dobbiamo partire dal fatto che Gesù si è sentito tanto amato da Dio e ha vissuto in una comunione profonda la sua vita umana, la sua vita sulla terra con Dio. L'ha vissuto in maniera molto stretta questo rapporto. In ogni momento importante della sua vita lui ha fatto riferimento a Dio. Prima di fare qualsiasi cosa bella, anche i miracoli, lui si è rivolto al Padre, perché questa comunione con il Padre era qualcosa di intenso, qualcosa di veramente grande, e la certezza che il Padre lo amava non l'ha mai abbandonato, neanche nel momento della croce. Nel momento della croce Gesù esclama: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma subito dopo dice: non sia fatta la mia volontà ma la tua. Quindi è ancora un atto di abbandono alla volontà del Padre, certo che il Padre ha dell'amore per lui. Lui lo ama. E la nostra vita deve essere uguale. Per entrare in questa sintonia di amore, poi anche per gli altri, noi non possiamo prescindere dall'amore che Dio ha per noi. E quindi dal ricambiare questo amore che Lui ha per noi. Non possiamo proprio prescindere, altrimenti anche l'amore per gli altri diventa un amore traballante, un amore non completamente vero. E come facciamo per sentire questo amore, per viverlo più che per sentirlo, per viverlo, per vivere la certezza di essere amati da Dio e quindi l'agire di conseguenza? Lo possiamo fare solo dando del tempo a Dio, al Signore Gesù, dando del tempo. Il tempo lo si dà nella preghiera, lo si dà nel leggere la sua parola, nello stare anche in silenzio davanti a Lui. E io credo che sia molto importante che impariamo, anche se presi da mille cose, con tante cose da fare, con le ore che scorrono via, a darci del tempo, magari anche poco, un quarto d'ora, niente che non sia possibile fare, del tempo per stare con il Signore, per approfondire il nostro rapporto con Lui, per lasciare che il suo amore cali dentro di noi. È un po' come mettersi davanti al sole, no? Per prendere un po' della sua luce, un po' del suo calore. Ed è necessario stare davanti al sole, non è possibile non starci mai, no? E così è nei confronti del Signore. Dobbiamo veramente darci del tempo, darcelo da soli, darcelo come coppia per chi è sposato, darcelo come famiglia, cioè poco, non è necessario ore e ore, anche perché forse non ce la potremmo fare per tutte le cose che abbiamo da fare, ma comunque riservare del tempo per il Signore, perché appunto abbia spazio nella nostra vita e nel nostro cuore. E sono certa che questo amore pian piano ci prenderà, ci inonderà, e lo sentiremo davvero, cioè sentiremo sul serio, non solo a parole, che il Signore Gesù ci ama, che il Signore Gesù è per noi e che vuole che il suo amore davvero riempia tutto il nostro essere, il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita. E allora così diventeremo capaci a nostra volta di amare. Diventa un comandamento vitale, un comandamento per la vita. Senza questo comandamento d'amore noi siamo morti. Non possiamo continuare la nostra vita, o comunque la continuiamo, ma la continuiamo male. Invece, con questo comandamento di amore che entra nella nostra vita, che veramente la riveste totalmente, noi diventiamo capaci di ricambiare l'amore del Signore. E in che modo lo ricambiamo questo amore? Facendo la sua volontà, compiendo la sua volontà su questa terra, facendo quello che sappiamo che a Lui piace, contenti di fare quello che a Lui piace, che Lui sa che è giusto per noi e per la nostra vita. E ricambiando questo amore in questo modo, poi diventiamo capaci di amare sul serio anche i nostri fratelli. Ecco che allora diventiamo capaci di fare quello che dice questo Vangelo, dare la vita per gli amici. Poi dovremmo diventare capaci di darla anche per i nemici. Comunque in questo Vangelo si dice dare la vita per gli amici, e già questo sarebbe qualcosa di veramente grande. Quindi il Signore ci mette davanti qualche cosa che è per la nostra vita, che davvero ci può dare la gioia piena, quella di cui sempre parla questo Vangelo. E allora cerchiamo di esercitarci a lasciare spazio al Signore e a dare spazio al Signore, perché davvero prenda possesso del nostro cuore, della nostra mente, di tutto noi stessi, del nostro essere, per farne un capolavoro.
Yeah.
e ritorniamo a commentare la liturgia della parola di questa domenica. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita. Perché l'amore non è fatto semplicemente di parole, di sentimento, ma è fatto di azione. È uno stile di vita, un'apertura verso gli altri che comporta un dono totale di sé. Cioè si fa fatica, Gesù Cristo è morto in croce per noi, ha donato la sua vita e questo è il massimo dell'amore, perché non esiste un amore più grande. E in fondo quello che raccomanda o troviamo dentro questi versetti della lettera di Paolo ai Filippesi: fratelli, Dio mi è testimone che del vivo desiderio che nutro per voi tutti nell'amore di Gesù Cristo. Prego perché la vostra carità cresca sempre di più e poi desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola. Cioè, volevo evidenziare questo aspetto che è strettamente collegato alla testimonianza, all'amore, al dono di sé, cioè il dire e comunicare espressamente, direttamente, fermamente la propria fede in Gesù Cristo, aiutare l'altro perché l'altro si accorga che c'è una luce dentro la storia, una luce che illumina, che dà la salvezza. Ecco, questo comporta fatica, alcune volte comporta anche il rimanere in catene, cioè l'essere, diventare prigionieri, si fa fatica. Questi ultimi giorni, questa settimana, abbiamo celebrato la festa, almeno la solennità, di San Vittore, che è patrono della città di Varese, dove è situata la nostra radio, i nostri studi. Ecco, questo uomo che era militare, proveniente dalla Mauritania, l'attuale Marocco, che a un certo punto gli viene chiesto di sacrificare agli idoli e lui dice, si rifiuta di fare questo e viene fustigato, viene percosso e poi gli tagliano la testa. L'essere fedeli a Gesù Cristo, il rimanere nel suo amore, significa anche, comporta anche la disponibilità a donare tutto, a non avere più niente per se stesso, ma a donare tutto per Cristo, e questo ricade, una ricaduta positiva anche sugli altri, perché cosa dice Paolo in questa seconda lettura? Si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola, cioè la testimonianza di uno, la donazione di uno, il buon esempio, ricade positivamente, diventa una testimonianza e un incoraggiamento per gli altri perché anch'essi possano vivere l'amore fino alla donazione totale, anche se questo comporta una persecuzione, comporta il dare la vita.
Si è disposti a dare la vita solo quando si ama, questo è chiaro. Gesù ha dato la vita per noi perché ha amato il Padre e ha amato noi. Noi possiamo arrivare a dare la vita in tanti modi, anche non necessariamente in un modo cruento. Ci sono tanti modi per dare la vita se amiamo il Signore, se ci sentiamo amati da Lui e se amiamo i nostri fratelli. E vorrei anch'io fare un riferimento, in questo caso alla prima lettura, che è dagli Atti degli Apostoli, quando a Paolo viene predetto che dovrà essere consegnato nelle mani dei pagani. E i fratelli che stanno vicino a lui, che stanno con lui, lo pregano di non andare a Gerusalemme per paura che possa appunto accadere a lui tutto questo. Ma Paolo risponde in questo modo: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Cioè Paolo dice qualcosa di molto forte, di molto vero anche, perché poi sarà quello che gli succederà, quindi non è qualcosa di aleatorio, detto così tanto per dire. Ma che cosa spinge Paolo ad essere pronto a essere legato e a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù? L'amore, l'amore che ha abitato nel suo cuore, l'incontro che ha fatto con Gesù Cristo ha stravolto la sua vita. Ha capito di essere amato infinitamente da qualcuno di più grande di lui, e questo amore che si è riversato nel suo cuore ha fatto sì che Paolo diventasse l'apostolo che è diventato, fino a dare la vita per il Signore. E quello che è avvenuto per Paolo non possiamo pensare che non possa avvenire anche per noi, anzi è desiderio del Signore che avvenga per ciascuno di noi, che il suo amore ci abiti totalmente e ci spinga poi ad amare lui e ad amare gli altri. E poi è bello anche il seguito, no? Quello che fanno i fratelli che sono con lui. Poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà del Signore. È bellissimo anche questo modo di dire dei fratelli che sono con lui. Sia fatta la volontà del Signore, perché alla fine quello che conta è che nella nostra vita, nel nostro quotidiano, sia fatta la volontà del Signore in noi e nei nostri fratelli. Questa è la cosa più importante, è quella che dà senso, pace e gioia al nostro vivere, la sua volontà. Alla fine dissero: sia fatta la volontà del Signore. E allora anche noi dobbiamo diventare capaci di dire: sia fatta la tua volontà, Signore, nella nostra vita, nei nostri cuori, nella vita di coloro che sono accanto, ma non per obbedienza e basta, perché sappiamo che nella tua volontà è la nostra pace, nella tua volontà davvero si compie la nostra pace, la nostra gioia, noi ci realizziamo nella tua volontà, c'è la pienezza nella tua volontà. E questo lo dobbiamo anche capire bene, perché a volte noi pensiamo che nella nostra ci sia tutto questo, ma non è così, è nella volontà del Signore che c'è la pienezza. Ma perché sia fatta la volontà del Signore abbiamo bisogno dell'aiuto anche dello Spirito Santo, lo Spirito che ci guida, che ci fortifica, che ci dà saggezza, sapienza, forza per continuare. Gesù, sempre in un brano di questo Vangelo, dirà: riceverete forza dallo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito Santo che ogni giorno ci insegni ogni cosa, ogni giorno ci insegni quello che dobbiamo fare per raggiungere questa pienezza, per sentire questo amore pieno del Signore Gesù nella nostra vita, per poterlo restituire a Lui e restituire ai nostri fratelli.
Ecco, Cristo, tutta la tua Chiesa giocare in pace sotto una vite feconda, sicura nel giardino del paradiso. Sarà grande la serenità, non mancherà alcun bene. Lo Spirito Santo nutrirà i beati con tanta abbondanza che essi canteranno di gioia, danzeranno e si innalzeranno di coro in coro fino alle vette del regno. Dio sarà tutto in tutti. L'uomo giocherà con cielo, terra e sole. Tutte le creature gioiranno e rideranno con te, o Signore, e tu a tua volta gioirai e riderai con loro.
Tanta musica d'amore, grande, tra tutti fior.
vi ho scelti e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio ve lo conceda. Stupiamoci dell'amore proveniente da Dio per ciascuno di noi e domandiamo con insistenza il dono del suo Spirito. Il nostro amore verso i fratelli, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, è una risposta a un dono e non viceversa. E questo lo si ottiene solo con la preghiera. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Con questo augurio vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene
e Padre Gianni.